Allora, questo è il momento proprio di ascoltare le verità del Vangelo, di aprire la Bibbia e di ascoltare le istruzioni che il Signore vuole darci, in particolar modo tramite questa meravigliosa e potente lettera che è la lettera di Giacomo. E certamente è stato un piacere per me studiarla, una sfida, penso anche per tutti gli altri fratelli che si sono alternati nella predicazione di questa lettera, e sicuramente è stata una sfida per tutti noi, domenica dopo domenica, ascoltare quello che Giacomo aveva da dirci. Così vogliamo aprire le nostre Bibbie in Giacomo, capitolo 5. Però prima di entrare nel brano vorrei fare una piccola illustrazione. Qualche anno fa, forse qualcuno se lo ricorda, c'era un gioco in TV, un gioco che si intitolava La Verità, e questo gioco si svolgeva così: c'erano tre personaggi che sostenevano di essere una certa persona, e due di loro erano impostori, bugiardi, mentre uno solo diceva la verità di quello che era. E così quattro concorrenti dovevano fare delle domande e capire chi stava mentendo e chi stava dicendo la verità. E credo che questo gioco in TV sembra una perfetta illustrazione proprio del mondo in cui noi viviamo. Sembra riflettere in un certo senso quello che noi stiamo vivendo nella realtà. Infatti, come concorrenti del gioco, noi cerchiamo di capire se chi ci sta davanti ci sta dicendo la verità o ci sta dicendo una bugia, in un certo senso. Raramente possiamo contare sulla parola di una persona. Spesso abbiamo il sospetto che tutte le persone in cui ci imbattiamo, venditori, avvocati, medici, pubblicitari, insegnanti, giornalisti, scrittori e soprattutto politici, ci vogliano mentire e che lo fanno perché vogliono ottenere qualcosa da noi. Ed è purtroppo è così, questa è la realtà. E guardate, la nostra società è basata sulla fabbricazione della bugia. La scrittura dice che tutto il mondo giace sotto il maligno, il gioco del maligno, il potere del maligno. Gesù ha definito il maligno, proprio il diavolo, come bugiardo e padre della menzogna. Quindi noi uomini, essendo figli del diavolo, facciamo per natura le stesse cose che fa lui, il diavolo. Quindi inganniamo, mentiamo, non manteniamo le promesse, diciamo mezze verità, diciamo bugie bianche, e quindi chi più ne ha e più ne metta. Quindi questa radicata diffusione della menzogna ha portato le persone a escogitare dei sistemi per far credere agli altri che stanno dicendo la verità. Sappiamo che siamo bugiardi e per diciamo ovviare a questo ostacolo escogitiamo degli stratagemmi. Ad esempio, lo giuro su Dio che è così, lo giuro su Dio, lo giuro sulla vita dei miei figli che quello che ti ho detto è la verità, che mi venga un colpo se mento. L'avete mai sentito? L'avete mai detto? Sicuramente sì. Quello dei giuramenti, quindi, è un espediente basato sulla consapevolezza che siamo bugiardi incalliti. Ed è sempre stato usato dagli uomini, non è qualcosa che abbiamo inventato noi. Perfino gli ebrei, sebbene venerassero proprio l'idea della verità come principio cardine della loro religione, avevano costruito nel corso dei secoli un sistema che ingigantiva o sminuiva la verità a seconda dell'occasione, a seconda del vantaggio che loro ne potevano trarre. Quindi l'uso del giuramento per gli ebrei del primo secolo era diventato una sorta di facciata per mentire e ingannare il prossimo. Il passo che vogliamo studiare oggi ci mostra che questa tendenza a mascherare la bugia, in un certo senso sotto il velo del giuramento, entrò ben presto nella Chiesa di Cristo del primo secolo. E ricordiamoci che Giacomo stava scrivendo ad una chiesa o a un gruppo di chiese composte esclusivamente da giudei che si erano convertiti a Cristo. E quindi queste persone importarono nella Chiesa l'abitudine di prestare giuramenti per mascherare le proprie bugie, per mascherare i propri inganni ai danni del prossimo. E così il brano che vediamo oggi ci presenta l'importanza di parlare in modo integro, l'importanza di parlare in modo integro dicendo sempre la verità al nostro prossimo. E guardate, questo non è altro che un altro test all'interno della lettera per verificare se la nostra fede è viva o è morta. Come abbiamo appena ricordato, no? Il diavolo è il padre della menzogna. Quindi, badate bene, chi pur dichiarandosi cristiano imposta la propria vita sulla bugia, sul mascherare la bugia mettendo proprio giuramento, dimostra di non avere Dio come padre. Ma chi? Il diavolo. Il diavolo. Quindi dire la verità al prossimo è la caratteristica di chi appartiene a Dio. Innanzitutto il credente dice la verità perché sa che Dio, il Dio in cui crede, dice sempre la verità. Lui è Dio di verità. In Tito 1:2 leggiamo che Dio non può mentire. Non può mentire. Questo è un altro modo per dire che Dio Padre parla sempre in modo da dire la verità all'uomo. In Giovanni 14:6 leggiamo che Gesù è la via e poi cosa? La verità e la vita. Gesù è la verità. E in Prima Giovanni capitolo 5 versetto 6 è detto che lo Spirito Santo è la verità. Quindi vedete l'intera Trinità. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono per noi un modello di verità, perché loro hanno parlato dicendo sempre la verità all'uomo. Quindi mai una bugia è uscita dalla bocca di Dio, possiamo dire. Dio ci ha sempre detto la verità. Ecco perché la sua parola è verità, è verità. Quindi la persona che segue Cristo non può desiderare di vivere, di parlare in un modo diverso da come Dio ha parlato. In Prima Corinzi capitolo 13 versetto 6 è detto che il credente non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Quindi il vero credente promuove la verità e trova soddisfazione solo quando essa è affermata. In Efesini capitolo 5 versetto 9 Paolo dice che il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Quindi dire la verità è la caratteristica di una persona che ha creduto in Cristo e che ha ricevuto la salvezza. Quindi è una prova, un'ulteriore prova che la sua fede è una fede viva. E così Giacomo nel nostro versetto, oggi vogliamo studiare solamente un versetto, ribadisce ciò che il Nuovo Testamento insegna, e cioè che il credente deve dire sempre la verità. E questo modo di parlare dimostra, come ho detto, la genuinità della nostra fede. Gesù stesso definì la lingua proprio come l'indicatore principale del nostro stato spirituale, della nostra posizione spirituale come individui. In Luca capitolo 6, versetto 45, disse: «L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male». E poi spiega: «Perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca». Naturalmente, tutti quanti noi lottiamo con il problema della lingua, e molti dei peccati che noi abbiamo commesso contro il Signore e contro le persone sono proprio peccati che sono connessi con il nostro modo di parlare, con le nostre parole. A causa della carne che ancora ci porta a cadere, lottiamo costantemente per non peccare con le nostre parole. Quindi questa lotta però dimostra che siamo veramente figli di Dio. E che vogliamo quindi sottomettere ogni parte del nostro corpo alla signoria di Cristo. Anche il non credente lotta con la menzogna, ma solo con quella degli altri, possiamo dire. Quello che disturba il non credente sono le bugie, sono le offese che lui riceve, ma mai quelle che lui stesso dice e fa, in un certo senso. E così voglio leggere per voi il versetto che vogliamo studiare oggi, Giacomo capitolo 5, versetto 12. E Giacomo dice così: soprattutto, fratelli miei, non giurate per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. Allora, qui Giacomo ci presenta tre azioni indispensabili per essere persone che parlano in modo integro. E la prima azione si trova proprio all'inizio del versetto 12, ed è smettere di manipolare la verità. Smettere di manipolare la verità. Allora, l'importanza di questo argomento lo possiamo vedere nel modo in cui introduce Giacomo le sue istruzioni, soprattutto fratelli miei. Allora, perché Giacomo alla fine della lettera dovrebbe dire a noi soprattutto? Perché? Sembra quasi che quello del giuramento sia l'argomento più importante che l'autore volesse dirci in questa lettera. Ma dobbiamo chiederci, il giuramento è effettivamente l'argomento più importante della lettera? E se non è l'argomento più importante, allora perché Giacomo usa proprio questa espressione? Soprattutto, cosa ci vuole comunicare? Quindi, per comprenderlo, vorrei farvi notare che nell'originale è presente una congiunzione che non è stata tradotta nella versione nuova riveduta, quella che io sto leggendo. Infatti, se qualcuno ha la versione Luzzi, la Luzzi traduce questa congiunzione con ma innanzitutto, fratelli. E quindi i traduttori della Luzzi hanno scelto questa traduzione perché pensano che la congiunzione indichi in un certo senso un contrasto con quanto Giacomo ha spiegato nella sezione precedente, in particolare dai versetti 7 a 11. Ma poi, se qualcuno ha la Diodati, invece questa versione traduce la congiunzione con ora innanzi ad ogni cosa, fratelli miei. Quindi Diodati scelse di tradurre in questo modo perché a lui sembrava che introducesse un nuovo argomento, non un contrasto, ma un nuovo argomento. E io credo che questo sia il modo migliore di tradurre questa congiunzione. Quindi lo credo perché mi rendo conto, leggendo, che non sta mettendo un contrasto, ma sta effettivamente introducendo un nuovo argomento. Quindi è per questo che noi oggi lo studiamo staccato dalla sezione precedente e lo studieremo come un'unità a sé stante. Quindi, vogliamo studiare un versetto e se pesassimo l'importanza dell'argomento dal numero di versetti che Giacomo gli dedica, arriveremo a una conclusione facile, no? Possiamo dire, cioè di pensare che alla fin fine ciò che Giacomo sta per dire non è poi così importante. Ok, parla del giuramento, passiamo a quello che dice subito dopo. Ma Giacomo, quindi, guidato dallo Spirito Santo, proprio per evitare questo pensiero che non sia importante, guida Giacomo per scrivere questa parola soprattutto. E quindi questo ci mostra che l'argomento che vuole che ascoltiamo è assolutamente importante per noi. È essenziale, è fondamentale che comprendiamo quello che Giacomo ci vuole dire, l'istruzione che vuole dare alla Chiesa. Allora, l'argomento è prioritario, ma prioritario riguardo a cosa? Prioritario rispetto a tutto quello che lui ha scritto in questa lettera sull'uso di che cosa? Sull'uso della lingua, sul nostro modo di parlare. Infatti, come abbiamo visto, Giacomo in quasi ogni capitolo dà delle istruzioni su come noi possiamo controllare la nostra lingua per avere una giusta comunicazione tra noi credenti. Perché lo ha fatto? Perché il nostro modo di parlare è, come abbiamo detto, un indicatore della posizione spirituale di un individuo. Quindi il nostro modo di parlare, al pari del nostro modo di agire, dimostrerà la qualità della nostra fede. Così, quando arriviamo a questo versetto, vediamo come Giacomo stia riprendendo lo stesso principio spirituale, portandolo in un certo senso al suo culmine. Qui siamo alla vetta del discorso di Giacomo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Giacomo dice: non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento. E guardate, questo versetto è stato frainteso perché alcuni gruppi religiosi hanno letto questi versetti e hanno tratto la conclusione che è sbagliato prestare giuramento. Ma non è questo il senso delle parole di Giacomo. Infatti il verbo giurare implica l'idea di dichiarare qualcosa. Dichiarare qualcosa chiamando Dio a testimoniare e invocando al tempo stesso, attenzione, una maledizione da parte sua se essa è falsa. Quindi il termine indica un tipo di giuramento che facciamo in occasioni particolari, molto importanti, molto seri. Ad esempio, quel tipo di giuramento che facciamo nel matrimonio. Quindi ci uniamo al nostro coniuge entrando in un patto che dura per sempre e quelle promesse che ci scambiamo con un giuramento di assoluta fedeltà sono una promessa davanti alle persone, ma soprattutto davanti a Dio, di voler fare quello che stiamo dicendo. Ad esempio lo vediamo anche nei processi quando viene chiesto di dire tutta la verità. In tutte queste cose quindi noi chiamiamo Dio a testimoniare che ciò che stiamo dicendo è vero. Quindi per non confonderci e per comprendere ciò che Giacomo sta dicendo dobbiamo ricordare che le scritture dichiaravano la necessità dei giuramenti. Ad esempio la legge che Dio diede al popolo di Israele permetteva, anzi obbligava in un certo senso, di prestare giuramento in alcuni casi specifici. In Esodo capitolo 20, versetti da 10 a 11 è scritto: se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpia o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Quindi la legge lo permetteva. In Numeri capitolo 30 versetto 2 è detto: questo è l'ordine dato dal Signore. Quando uno avrà fatto un voto al Signore o avrà con giuramento assunto un solenne impegno, non verrà meno alla sua parola, ma metterà in pratica tutto quello che ha promesso. Quindi, vedete, Giacomo, come gli ebrei del suo tempo, conoscevano perfettamente ciò che le scritture insegnavano riguardo al giuramento. E la scrittura non ci dice anche che Dio, non solo che Dio istituì il giuramento, ma che lui lo praticò, lui giurò, Dio ha giurato. In Ebrei capitolo 6, versetti 16 a 17, parlando di ciò che Dio ha promesso ad Abramo in Genesi, l'autore disse questo: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. L'abbiamo visto nella legge. Così Dio, volendo mostrare ad Abramo con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con giuramento. Quindi Dio ha prestato giuramento per aiutare Abramo, per aiutare la fede di Abramo a fidarsi di lui. Quindi questo giuramento è la base che sostiene tutte le promesse del nuovo patto. Quindi il giuramento per Dio è una cosa seria. L'Antico Testamento ci mostra che anche molti uomini di Dio si impegnarono con altre persone e mantenendo la promessa data tramite un giuramento. In Seconda Re, capitolo 11, versetto 4, è detto che il sacerdote Ioiada fece giurare i capitani del re di proteggere Joas dagli attacchi della regina usurpatrice Atalia. In Geremia, capitolo 38, versetto 16, il re Sedechia giurò di proteggere il profeta da coloro che lo volevano morto. Abramo giurò davanti a Dio di mantenere la sua parola. Isacco e Giacobbe fecero la stessa cosa. Anche Gesù nel suo processo rispose a una domanda che era stata fatta sotto giuramento. Quindi la Bibbia ci presenta esempi positivi, possiamo dire, di persone che hanno giurato, ma anche esempi negativi di persone che giurarono in modo superficiale, addirittura avventato, a volte ridicolo e stupido. Abbiamo l'esempio di Jefte in Giudici 1, quando giurò di sacrificare la prima cosa che usciva dalla sua casa e uscì sua figlia. In prima Samuele 14 abbiamo l'esempio di Saul, abbiamo l'esempio di Erode in Matteo 14 e tutti loro hanno sofferto per le parole superficiali che hanno pronunciate, che li obbligarono, ma anche Pietro in Matteo capitolo 26, versetti da 69 a 75, soffrì per il giuramento che portò. Infatti, quando rinnegò Gesù durante il processo, giurò ripetutamente, imprecando, che non lo conosceva Gesù. E così aggiunse al rinnegamento di Cristo anche la colpa di aver giurato e di qualcosa di falso. E certamente le sue lacrime furono motivate dal dolore di aver tradito il Signore Gesù, ma anche perché era consapevole di aver invocato su se stesso il giudizio di Dio. Era consapevole di meritare quel giudizio attraverso un falso giuramento. Quindi, vedete, la Scrittura permette il giuramento. La legge lo stabiliva, Dio stesso lo praticò, gli uomini dell'Antico Testamento avevano giurato, Gesù ha giurato, quindi Dio riconosce. Perché Dio ha permesso questo? Perché Dio ha permesso questo? Perché sa che per fidarsi l'uno dell'altro gli uomini hanno bisogno di qualcosa che li obblighi a dire la verità e a mantenerla. Quindi il giuramento fu istituito per funzionare come una diga necessaria a contenere le bugie degli uomini. E così le stesse scritture ci insegnano che Dio donò anche dei principi che regolavano il giuramento, la pratica del giuramento. Negli esempi che abbiamo visto precedenti abbiamo visto che molti uomini di Dio giurarono e che Dio stesso giurò, ma lo fecero sempre in occasioni particolari, occasioni molto serie. Possiamo dire. Quindi il giuramento doveva essere effettuato solamente in queste occasioni particolari che lo richiedevano. Questo doveva essere quindi il primo principio che doveva regolare il giuramento. Ce n'è un altro principio, il secondo, che riguardava il fatto che ogni giuramento doveva essere prestato solamente nel nome di Dio. In Deuteronomio capitolo 10, 20 leggiamo queste parole. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Quindi l'unico oggetto su cui prestare giuramento doveva essere Dio. In Geremia, capitolo 12, versetto 16, viene promesso il perdono ai gentili. Se imparano diligentemente le vie del mio Dio, del mio popolo, dice Dio, e giurano per il mio nome dicendo il Signore vive. Quindi il giuramento doveva servire a legare i loro cuori al timore di Dio, legare i loro cuori alla verità, quindi a favorire la verità. Quindi mentire in un giuramento era una cosa estremamente seria per Dio. E guardate, questi principi non sono passati, sono ancora validi anche per noi. Infatti potrà capitare nella nostra vita di dover arrivare ad un momento del genere. Se ti è capitato, ti capiterà di promettere a Dio davanti a tutti e a Dio di amare la tua sposa o il tuo sposo in modo esclusivo, in modo incondizionato, nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e hai chiamato Dio a testimoniare di quella promessa, allora sarà bene che tu lo faccia, sarà bene che noi lo facciamo, perché quello è un momento estremamente serio per Dio. Dio ti sta ascoltando. Se hai promesso ai tuoi figli di fare qualcosa con loro, è meglio che ti assicuri di farlo, perché quella promessa è un momento estremamente serio per Dio. Se stai dicendo allo Stato che tu hai guadagnato quella cifra, durante l'anno faresti bene a dire la verità, perché Dio ti chiederà conto di quello che hai detto. Così come se sei testimone in un processo di un incidente con l'assicurazione, oppure molto più semplicemente se stai parlando a tuo fratello o tua sorella, Dio è presente. Dio è presente sempre, ci ascolta in ognuno di questi momenti ed è testimone di ogni nostra parola che diciamo. Quindi, cosa vuole da noi Giacomo? Vuole che non giuriamo. E questo è un divieto molto categorico. E notate come Giacomo non dica non giurate nel nome del Signore. Perché? Perché non lo dice? Perché, come abbiamo visto, le scritture lo permettevano, lo permettono. Allora, cosa sta vietando qui? Allora, per comprenderlo dobbiamo andare a vedere due discorsi che Gesù ha fatto sul giuramento che troviamo in Matteo. E questi due brani ci daranno un quadro di quello che Giacomo vuole dirci. Partiamo in Matteo, capitolo 5, versetti da 33 a 36. Qui Gesù, tra i tanti argomenti che sta affrontando, tocca anche la questione dei giuramenti. E Gesù disse queste parole: avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurate neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Quindi Gesù sta analizzando l'insegnamento che i rabbini stavano dando nelle loro sinagoghe. E loro avevano diviso in due parti i giuramenti: quelli solenni da fare nel nome del Signore e quelli da usare nelle conversazioni quotidiane. Se il giuramento era fatto per il cielo, come abbiamo letto, per la terra, per Gerusalemme, per il Tempio, per i capelli del proprio capo, allora quello era un giuramento, sì, ma era meno vincolante per loro. Un po' quando da bambini facevamo certe promesse e poi dicevamo che non contava perché in quel momento tenevamo le dita incrociate, no? Tutte le dita delle mani, dei piedi incrociate. Così gli ebrei usavano questi giuramenti per manipolare le persone ed essere così liberi di dire una mezza verità, di addirittura esagerarla questa verità, o anche insabbiarla, o di eluderla, senza quindi incorrere nelle conseguenze del giudizio di Dio. Ma Gesù quindi gli toglie questa illusione, perché lui dice che ogni parola che esce dalla nostra bocca ci vincola a dire la verità, anche se noi non nominiamo il nome di Dio, perché Dio comunque ne è testimone. Se andiamo in Matteo, l'altro passo, in Matteo 23:16, troviamo lo stesso principio. E qui Gesù è particolarmente duro con le guide riguardo a questo modo perverso di praticare il giuramento. E qui lui dice questo: guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio non importa, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Quindi Gesù è particolarmente duro. Perché? Perché avevano completamente stravolto il motivo per cui Dio aveva dato il giuramento. E qual era il motivo per cui Dio aveva dato il giuramento? Per favorire la verità. Invece loro l'avevano trasformato, l'avevano stravolto e l'avevano usato come uno strumento per permettere la bugia, per mascherare la verità. E così loro avevano annullato la parola di Dio. E così, ancora una volta, ricordiamo che ogni volta che noi parliamo, stiamo chiamando in causa Dio come testimone. E in questo modo noi siamo vincolati a Lui e alla parola che noi abbiamo dato. Quindi Giacomo si inserisce proprio sulla scia dell'insegnamento di Gesù. Non sta proibendo tutti i giuramenti, ma piuttosto sta regolando il loro abuso. Dice: non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, proprio quei giuramenti in cui si rincorre per nascondere le bugie nelle conversazioni quotidiane. Quindi non possiamo manipolare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Il modo di parlare del vero credente non deve essere caratterizzato dalla bugia, né dalla manipolazione, né dalle mezze verità. Non dobbiamo mai nascondere al nostro prossimo la verità, né tantomeno dare versioni differenti della verità, in modo che a uno diciamo una parte della verità e a un altro diciamo un'altra parte della verità. Ma noi dobbiamo riconoscere sempre che siamo obbligati a dire tutta la verità. Desideriamo dire tutta la verità. E guardate, queste cose sono una normalità per il mondo, ma per noi che crediamo in Cristo riconosciamo che questo atteggiamento, questo comportamento è un peccato, è un peccato. Quindi affermare una mezza verità, esagerare la verità o sminuirla è come dire una bugia, è come dire una bugia. Quindi andiamo avanti. Giacomo dice che se vogliamo parlare in modo integro dobbiamo smettere di manipolare la verità. E nella seconda parte del versetto 12 ci dice che dobbiamo scegliere di dire la semplice verità. E questa non è una ripetizione, piuttosto è il rovescio della medaglia. Per parlare in modo integro non dobbiamo solo smettere di manipolare la verità e quindi smettere di dire bugie, dobbiamo anche impegnarci a dire la verità in ogni occasione. E Giacomo lo scrive così: ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. E notate il ma all'inizio della frase. Se prima ci ha detto cosa dobbiamo abbandonare, adesso ci spiega cosa dobbiamo abbracciare, cioè un modo di comunicare semplice e che sia sempre aderente alla verità. Quindi Giacomo comanda di avere un modo di parlare veritiero. E il verbo sia è un imperativo presente e sta a indicare che il dire la verità dovrebbe essere ciò che il credente fa normalmente, in ogni occasione, anche se questo gli costa. Non è un optional, non è facoltativo per noi, è un obbligo. Quindi non sta dicendo che dovrebbe essere quello che succede a volte, ma dovrebbe essere il nostro modo di parlare, di vivere. Allora, perché è così vitale comunicare in modo onesto e veritiero? Innanzitutto perché dimostra l'integrità di una vita trasformata dal Signore. Abbiamo detto che nel mondo regna la menzogna, ma nella Chiesa non deve essere così. Nella Chiesa non deve regnare la menzogna. Dovremmo avere un tale livello di integrità nel nostro modo di parlare che dovrebbe essere sufficiente dire sì o dire no, per dare la certezza agli altri che ciò che stiamo dicendo corrisponde proprio alla verità. E solo il Signore può prendere un peccatore bugiardo, incallito, come noi, e renderlo un uomo, una donna capace e desiderosa di dire la verità. E vedete, ancora una volta, questa integrità è la prova della fede viva. Il vero credente non compie nessun tentativo di esagerare la verità, nessun tentativo di sminuirla, nessun tentativo di manipolarla o di presentarla in modo ambiguo. Lui dice la verità, la semplice verità, e questa è la sua reputazione. Cioè le persone lo conoscono, la conoscono per questo, per il suo modo integro di parlare. Quindi comunicare dicendo sempre la verità non dimostra solo la nostra integrità, dimostra anche che siamo pronti a preservare l'unità della Chiesa locale. Infatti, cari fratelli, il modo di parlare veritiero che Giacomo raccomanda è essenziale per le buone relazioni che dobbiamo avere tra di noi. perché la verità è essenziale per avere fiducia reciproca. In Efesini capitolo 4, 25 è scritto: perciò bandita la menzogna, non ci deve essere nella Chiesa la bugia. Ognuno dica la verità al suo prossimo. Dite la verità. Perché? Perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi il motivo per cui ci parliamo dicendo sempre la verità è perché come cristiani siamo membra del corpo di Cristo. Apparteniamo a Cristo e apparteniamo gli uni agli altri come membra del suo corpo. Quindi quando c'è la menzogna e quindi l'inganno all'interno della Chiesa, si rompono questi legami di amore, possiamo dire, di comunione con cui i membri sono stati uniti da Cristo, dallo Spirito Santo. Quindi mentirsi a vicenda distrugge l'unità, creando così conflitti e creando sfiducia l'uno verso l'altro. E la bugia quindi è un grande impedimento al corretto funzionamento del corpo, è distruttiva per la Chiesa. Essendo quindi un danno verso un fratello o una sorella, è un danno verso il corpo di cui facciamo parte. Pensate, una comunità dove le persone si dicono bugie sarà una comunità senza rapporti profondi, sarà una comunità divisa, sarà una comunità disordinata, che neanche opererà bene per il progresso del Vangelo. Al contrario, quando le membra sono aperte, quando le membra sono completamente sincere l'una con l'altra, il corpo lavorerà insieme, nell'unità, nell'armonia, nell'amore. Al contrario, se regna la bugia, nel corpo può esserci solo separazione, disordine e problemi. Quindi la verità che diciamo è importante perché dimostriamo la nostra integrità, perché dimostriamo il desiderio che la Chiesa sia unita, ma anche perché questo è il modo di dimostrare che noi apparteniamo a Cristo. Il modo di parlare veritiero è semplicemente il riflesso di ciò che noi siamo, è il riflesso di ciò che noi abbiamo nel nostro cuore. In Colossesi capitolo 3, versetti 9 a 10, Paolo scrive queste parole: non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Vedete, dire la verità è il modo di dimostrare che possediamo una nuova natura, che è vero, a volte cadremo, ci macchieremo di questo peccato, diremo una bugia, forse maschereremo la verità. Tuttavia, a causa della nuova natura che noi possediamo, a causa dello Spirito Santo che è in noi, saremo spinti a confessare il nostro peccato e ad abbandonarlo, impegnandoci sempre a dire la verità. Quindi noi siamo chiamati ad abbracciare la sincerità. E sapete qual è la conseguenza di questo modo di comunicare? Quello che dice Giacomo: rende inutili tutti i giuramenti. Non c'è bisogno di giurare. Anzi, se c'è qualcuno che dice "te lo giuro", puoi stare quasi sicuro che ti sta cercando di ingannare. Se la verità fosse la norma per tutte le persone, giurare sarebbe del tutto inutile. Se tutti fossimo sinceri e amassimo dire la verità, non ci sarebbe bisogno di giurare. I cristiani non dovrebbero utilizzare giuramenti al fine di garantire la verità di ciò che dicono. La nostra onestà o la nostra sincerità dovrebbero essere indiscutibili verso tutti. Un commentatore ha scritto queste parole: la nostra semplice parola deve essere la più affidabile in senso assoluto, come un documento firmato giuridicamente corretto e completo. La gente integra non ha bisogno di giurare per convincere gli altri della propria veridicità. E di solito chi giura lo fa perché vuole essere creduto. Ma una persona già credibile non ne ha bisogno. Il suo carattere da solo è sufficiente a dimostrare la veridicità delle sue parole. Quindi Tutte le parole che noi pronunciamo sono vincolanti e quindi la parola di un cristiano non dovrebbe aver bisogno di nessun rafforzamento, possiamo dire, perché per lui ogni parola è sacra. Ogni parola è sacra. Quindi, per essere integri nel nostro modo di parlare, Giacomo ci ha detto che dobbiamo smettere di manipolare la verità, scegliere di dire la semplice verità, e ora nella terza parte del versetto 12 ci dice che dobbiamo sapere che Dio giudicherà i bugiardi. Dio giudicherà i bugiardi. Giacomo dice affinché non cadiate sotto il giudizio. E questa frase rappresenta la motivazione per cui non dobbiamo dire bugie, ma dobbiamo vivere sempre secondo, dicendo la verità. Perché ci sarà un giudizio sui bugiardi. E il fatto che Giacomo ci faccia riflettere nuovamente sul giudizio di Dio, sul ritorno di Cristo, ci fa comprendere ancora una volta quanto questa questione delle parole sia importante per lo Spirito Santo, per Giacomo. Allora, cosa sta dicendo qui Giacomo? Di quale giudizio sta parlando lui? Potremmo pensare che stia parlando del giudizio di Cristo sulle opere dei credenti, come aveva fatto nella sezione precedente, al versetto 9. Però io credo che qui stia parlando proprio del giudizio che Gesù eseguirà su tutti coloro che non hanno creduto in Lui. In altre parole, il giudizio dei non credenti. E fatemi spiegare perché credo questo. La parola che Giacomo usa qui non è la stessa parola che usa nel passo precedente, in Giacomo capitolo 5, versetto 9. La parola che qui usa significa letteralmente separare, decidere, e viene usata per descrivere una decisione dato riguardo a qualcosa, soprattutto riguardo alla giustizia, o all'ingiustizia, a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato. E questa parola viene sempre utilizzata per descrivere una sentenza di condanna. Una sentenza di condanna. Quindi questa parola viene sempre applicata quindi al giudizio del non credente e non al giudizio del credente. E Giacomo la usa con questo senso anche in un altro passo della sua lettera. In Giacomo capitolo 2, versetto 13, quando dice che il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia invece trionfa sul giudizio. E qui, vedete, sta parlando senza ombra di dubbio del giudizio di Dio che spetterà all'incredulo che non ha mostrato pietà verso il prossimo. Quindi la mancanza di misericordia dimostra che il cuore di questa persona non è mai stata toccata dalla grazia, dalla misericordia di Dio. Luca usa questa parola in Atti 8, versetto 33, per descrivere la sentenza ingiusta che Cristo ha patito per mano di Pilato. Paolo la usò per descrivere il giudizio di Dio sui peccatori in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5, e anche Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 24. Quindi usano questa parola nello stesso senso. Anche Pietro, anche Giovanni, anche l'autore agli Ebrei, anche Giuda usa questa parola per descrivere il giudizio dei non credenti. Allora, cosa ci vuole dire Giacomo di così importante, di così forte? Ci vuole dire che usare il nome di Dio in modo superficiale nei nostri giuramenti, dire una bugia mascherata da verità, manipolare la verità per i nostri interessi personali, porterà sicuramente alla condanna di Dio. E quindi vedete che la questione è molto seria, perché Giacomo sta parlando del giudizio di Dio, sta parlando dell'inferno che è riservato per coloro che abitualmente mentono al prossimo. Il giudizio che coglierà anche le persone che si dichiarano cristiane, ma che vivono basando la loro vita sulla bugia. Infatti, avere questa abitudine, dice la parola di Dio, dice Giacomo, dimostra che non sei mai stato salvato. Questo non ci dovrebbe sorprendere, perché già anticamente Dio aveva dichiarato il suo giudizio su tutti coloro che avrebbero disonorato il suo nome, usandolo per questioni frivole, addirittura per mentire al suo prossimo. In Deuteronomio, capitolo 5, versetto 11, è scritto: non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Proverbi, capitolo 19, versetto 9, afferma che il falso testimone non rimarrà impunito e chi spaccia menzogne perirà. Ancora il Salmo 5, versetto 6, è detto che Dio farà perire i bugiardi. Anche il Nuovo Testamento ribadisce questa verità, che Dio giudicherà i bugiardi. Matteo 12, versetti 36 e 37, Gesù afferma che di ogni parola oziosa che avranno detta agli uomini renderanno conto quando? Nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. E anche Apocalisse, capitolo 21, 8, è detto che per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e poi tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E poi al versetto 27 descrive chi andrà in paradiso. Nulla di impuro, né chi commette abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro dell'agnello. Ancora, per ribadire che questo è quello che Dio farà. In Apocalisse 22,15 è ribadito ancora questo concetto: fuori i cani, fuori gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi i bugiardi non faranno parte dei nuovi cieli e della nuova terra, andranno all'inferno. Andranno all'inferno insieme al loro padre, che è il diavolo. Allora perché dovrebbe dire questo ad una chiesa? Perché il modo in cui noi usiamo la lingua dimostrerà la realtà della nostra fede. Se tu usi abitualmente la tua lingua per criticare, come stiamo imparando la lettera di Giacomo, per giudicare, per sparlare, per lamentarti, per vantarti, per manipolare gli altri, per mentire, stai solo dimostrando che il tuo cuore non è mai stato rigenerato. Se il tuo cuore non è stato rigenerato, allora sei in pericolo, perché presto il giudizio di Dio si abbatterà su di te, sui peccatori. Questo non significa che il vero credente non dica mai bugie, non significa che il vero credente non si lamenterà mai o che non giudicherà mai. Carissimi, come ho detto prima, tutti quanti noi ancora stiamo vivendo nella carne. E peccheremo così nel corso della nostra vita, perché nessuno di noi è perfetto e quindi nessuno di noi può domare la lingua. Ma il peccato che commettiamo non ci deve lasciare indifferenti, non deve diventare una caratteristica della nostra vita. Questo peccato può essere l'eccezione e non la regola. La nostra regola sarà quella di dire sempre la verità. Quindi, in conclusione, il giudizio di Dio colpirà chi parla imprudentemente, chi parla impropriamente, in modo irriverente o anche falsamente. Mentire non è qualcosa che passerà inosservato davanti a Dio. La menzogna attira il giudizio di Dio. Quindi, se tra noi c'è qualcuno che si rende conto che la propria vita è caratterizzata dalla bugia, dalla manipolazione, dal dire mezze verità, allora questa persona deve sapere che lo Spirito Santo lo sta invitando a credere in Cristo, ad andare a Cristo per ricevere il perdono dei peccati. Quindi vieni a Cristo, perché Lui solo non ti perdonerà, Lui ti perdonerà i tuoi peccati, ma non farà solo quello, purificherà anche la tua lingua. Preghiamo. Caro Padre, il messaggio che abbiamo udito oggi è estremamente urgente, è urgente per tutti noi che siamo chiamati a dire la verità e purtroppo tu sai, conosci bene che noi abbiamo inventato numerose scorciatoie, stratagemmi per mascherare la verità, per mascherare la bugia, Signore, e tu non vuoi questo nella tua Chiesa, tu ci istruisci dicendoci che questa è la regola che vige nel mondo, ma che nella Chiesa non ci può essere questa regola. Per cui, Signore, aiutaci a essere come il salmista che riconosce che colui che entrerà alla tua presenza è quella persona che dice la verità anche a costo di un danno, Signore. E facci essere questo tipo di persone, Signore. Ti preghiamo che lo Spirito Santo possa agire nei nostri cuori e se c'è qualcuno che ancora non ha creduto in Cristo, Signore, sulla base di questo testo, Signore, possa venire a Gesù per ricevere il perdono dei peccati e vivere una vita nuova insieme a noi, Signore. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.